Doppio Clic, la trasmissione di Radio Popolare sul mondo di Internet e delle nuove tecnologie.
Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, da Marco Schiaffino in diretta dallo studio 3 di Radio Popolare Milano anche in questo martedì 11 marzo 2025, benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Doppio Clic. Ricordo i contatti della trasmissione: doppioclic@radiopopolare.it per inviare suggerimenti, spunti, commenti, consigli, oppure per dialogare con me in diretta, sperando che io riesca a cogliere i vostri messaggi mentre rimbalzo tra una notizia e l'altra. Potete utilizzare diretta@popolarenetwork.it se siete affezionati all'email, oppure potete usare il 331-6214013 per inviare sms, messaggi su piattaforma Telegram o WhatsApp. Ma cominciamo questa carrellata sulle notizie dal mondo di Internet e delle nuove tecnologie con il cyberattacco nei confronti di X. Allora, nella giornata di ieri X ha avuto un down che non è durato tanto, pare che sia durato una trentina di minuti, però abbastanza per suscitare l'interesse del mondo che si muove intorno alle nuove tecnologie, perlomeno degli utenti che utilizzano social network di Elon Musk. Che cos'è successo? A quanto pare si tratterebbe di un attacco DDoS. Cosa sono gli attacchi DDoS? Ne abbiamo già parlato a questi microfoni, però vale la pena ribadirlo, anche perché così si capisce meglio quello che andrò a raccontare dopo. Gli attacchi DDoS, Distributed Denial of Services, in pratica sono degli attacchi in cui un gruppo di cybercriminali, o come in questo caso di hacktivist è uno dei tanti neologismi della cybersecurity, che individua gli hacker che operano per motivazioni politiche, in pratica vanno a intasare le connessioni dei server di un sito web oppure di un servizio come un social network, di solito utilizzando una botnet, cioè una rete di dispositivi che sono stati compromessi e che vengono controllati in remoto dai cybercriminali stessi e che inviano delle richieste a questi server intasandone appunto la memoria. Le richieste di solito sono anche malformate, si dice in gergo, cioè sono delle richieste di connessione che però hanno degli errori al loro interno, giusto per complicare ulteriormente la vita ai server. La cosa è stata risolta, vedremo fra un attimo come è stata risolta, ma intanto sono partite le solite polemiche. Perché? Perché Elon Musk in alcune dichiarazioni ha sostenuto in pratica che si tratti di un attacco che arriva dall'Ucraina. Quindi diciamo che il non detto è, dopo la strapazzata data da Donald Trump a Zelensky, e quindi dopo la presa di posizione, o meglio il cambio di posizione, dell'amministrazione statunitense, che è legata a doppio filo a Elon Musk, nei confronti della guerra in Ucraina, i gruppi filo ucraini si sarebbero schierati contro X. Ecco, la cosa cozza frontalmente con le altre notizie che circolano in rete. Perché? Perché l'attacco a X in realtà è stato rivendicato da un gruppo di hacktivists, e si tratta del gruppo Dark Storm. Dark Storm è un gruppo pro-Palestina che è conosciuto per aver attaccato in passato siti web e organizzazioni legate alla NATO, e che in realtà viene descritto dagli esperti del settore come un gruppo pro-russo, quindi filo-russo. insomma, i conti non tornano, e se io dovessi scommettere un euro sulla attribuzione, come si dice in gergo in questi casi, di questo attacco, forse Darkstorm è il candidato migliore, e la boutade di Elon Musk, che invece parlava di una provenienza dal territorio ucraino, forse sarebbe da rivedere. La parte interessante è anche come sono riusciti a bloccare l'attacco a X. In pratica, l'azienda di Elon Musk ha chiesto aiuto a Cloudflare. Cloudflare è un grosso operatore internet che fa hosting di siti web e gestisce il traffico online, e in pratica ha semplicemente inserito nel collegamento a X il famoso CAPTCHA. Avete presente quelle finestre che richiedono una qualche attività per dimostrare che si è umani? In realtà il sistema permette semplicemente di scremare tra una persona in carne e ossa che vuole collegarsi al servizio di X e invece router, smartphone, dispositivi vari che sono sotto il controllo dei pirati informatici e che vanno a intasare i server di X. Ma proprio il CAPTCHA è oggetto di un'altra notizia che è saltata fuori nelle ultime ore. Mentre un ascoltatore o ascoltatrice scrive al 3316214013 dicendo: saranno stati gli agenti dell'FBI licenziati da Doge? Sì, probabile, visto che la simpatia per Elon Musk sta precipitando negli Stati Uniti a causa del falcidio di impiegati federali che sta portando avanti con l'ente che Donald Trump gli ha affidato per ottimizzare i costi. Andiamo a parlare del CAPTCHA e di come viene utilizzato invece dai pirati informatici per infettare dei dispositivi. Allora, intanto apriamo una piccola parentesi, perché ormai noi siamo abituati a vedere la scritta CAPTCHA, ma non ci chiediamo mai che diavolo voglia dire. La sigla sta per Completely Automated Public Turing Test to Tell Computers and Humans Apart, cioè sistema completamente automatico e pubblico di test di Turing. Il test di Turing è il famoso test che mira a distinguere un'intelligenza artificiale o una macchina da un uomo, per distinguere tra computer e umani. Allora, di solito il CAPTCHA può avere delle incarnazioni diverse. Abbiamo presente quello classico che ci chiede di inserire dei caratteri che vengono visualizzati in un'immagine in maniera di solito un po' disturbata, un po' distorta, in modo da impedire a un'intelligenza artificiale, a un sistema automatizzato di riprodurli. In altri casi ci viene chiesto semplicemente di mettere un segno di spunta in una casella, in altri ancora si devono fare cose più complicate, tipo completare un puzzle, oppure dire in quali immagini è presente una bicicletta, un semaforo, un'automobile o altro. Beh, il punto qual è? Che i cybercriminali, siccome ormai ritengono che le persone siano abituate alle cose più assurde per verificare se una persona sia un essere umano in carne e ossa oppure sia una macchina, hanno pensato di utilizzare questo metodo per infettare dei dispositivi. E come hanno fatto? Beh, hanno creato dei siti web in cui compare una finestra con un finto CAPTCHA. In pratica, una finestra nella quale si dice: per dimostrare che sei un essere umano, esegui le seguenti operazioni. Premi contemporaneamente il tasto Windows e il pulsante R, poi nella finestra di verifica premi Ctrl e V e poi premi Enter. Ecco, peccato che questo sia praticamente un suicidio, perché allora, se noi premiamo Windows ed R contemporaneamente, avviamo una finestra di esecuzione di codice, quella che viene chiamata run. Se poi all'interno di quella finestra di esecuzione di codice premiamo Ctrl e V, in realtà stiamo incollando del testo copiato, e in questo caso del testo che è stato copiato, o meglio è stato iniettato automaticamente all'interno della memoria del nostro computer nel momento in cui siamo entrati in quel sito, e quel testo sono delle istruzioni che portano al download e all'esecuzione di un malware. Quando poi facciamo Enter, premiamo invio, avviamo l'esecuzione di quel codice, quindi in pratica ci stiamo tirando la zappa sui piedi. Insomma, se incontrate un sito che vi chiede di fare una cosa del genere per verificare se siete esseri umani o meno, tenete presente che in realtà è semplicemente una trappola. Ecco, e io adesso mi trovo davanti a un dilemma. Perché? Perché sono quei momenti in cui ti domandi: ma questo ascoltatore di Radio Popolare, e in particolare Gianni, che ha scritto al 3316214013 tramite Telegram, penso, sì, è semplicemente un sensitivo o mi ha hackerato il computer? Boh, lo scopriremo, perché Gianni mi scrive: ciao, volevo sapere se DuckDuckGo browser protegge veramente la navigazione. Provate a indovinare che cosa avevo in scaletta io. Subito dopo la questione del CAPTCHA, esatto, DuckDuckGo. E ce l'ho perché in realtà mi ha scritto un lettore, Pierre, che mi ha segnalato una situazione particolare. In pratica Pierre aveva individuato una notizia che gli interessava molto, la voleva approfondire, ha fatto copia e incolla di un pezzo della notizia, l'ha buttato in Google e gli sono usciti ben pochi risultati. Ha riprovato usando una VPN, vabbè, adesso la cosa qua si fa un po' complicata, però magari questo l'affrontiamo un'altra volta, e ne ha trovati sempre pochi, sempre usando Google. Quando ha provato a usare DuckDuckGo, che è un motore di ricerca alternativo rispetto a Google, ha trovato molti più risultati, molte più informazioni, sia usando la VPN che non usandola. Allora, qual è la conclusione? Io ho provato a fare un po' di ricerca e non ho trovato letteratura, non ho trovato manuali, non ho trovato informazioni di sorta, ma è molto probabile che i due motori di ricerca funzionino in maniera diversa. In particolare Google cerca tutta la chiave, DuckDuckGo invece la spezzetta. Però forse vale la pena di andare a parlare di DuckDuckGo. Perché? Perché è un motore di ricerca che è riuscito a ottenere una certa considerazione da parte degli utenti. Prima di tutto perché ha una bella attenzione per la privacy. Insomma, mentre Google, lo sappiamo, ogni volta che lo utilizziamo registra le nostre ricerche, ci profila e in questo modo guadagna dei soldi, DuckDuckGo invece ha scelto una linea completamente opposta, proprio agli antipodi. Non traccia in alcun modo la navigazione, non visualizza delle pubblicità personalizzate in base ai nostri interessi, ma visualizza in realtà delle pubblicità, diciamo, a caso. Quindi probabilmente si becca meno soldi perché le pubblicità sono meno mirate, però gli utenti sono più felici di utilizzarlo. C'è anche un browser, DuckDuckGo, che è quello a cui faceva riferimento Gianni nel suo messaggio di qualche minuto fa, che ha più o meno la stessa logica, cioè a differenza di altri browser non va a tracciare la nostra navigazione, non ci profila in nessun modo. Insomma, dire che protegge la navigazione è una parola grossa, però perlomeno non ficca il naso in quello che noi facciamo. Altra cosa interessante di DuckDuckGo, notizia proprio di ieri, è che ha pubblicato, reso disponibile, un sistema di intelligenza artificiale, si chiama duck.ai, e questo è anche l'indirizzo a cui lo trovate, è completamente gratis e devo dire che ha le stesse caratteristiche di trasparenza e attenzione per la privacy che ha sia il browser che il motore di ricerca. E anche altre caratteristiche piuttosto interessanti. Allora, in pratica, se si va su duck.ai, ci si trova su una pagina molto simile a quella di ChatGPT, di Gemini, insomma, di un chatbot di intelligenza artificiale. Però, intanto, nelle condizioni di utilizzo viene esplicitato che tutto quello che noi chiediamo viene memorizzato solo sul nostro computer e non verrà mai utilizzato per migliorare gli algoritmi di intelligenza artificiale, e questo già è un tema abbastanza interessante. L'altro aspetto molto interessante è che ci sono in realtà almeno 4 o 5 diversi motori di intelligenza artificiale, cioè modelli di intelligenza artificiale, termine più corretto, che possiamo utilizzare, ognuno con una piccola descrizione. C'è la possibilità di usare GPT 4 mini o 3 mini, Claude 3, Llama 3.3, che è quello di Meta, e Mistral Small 3. In pratica possiamo scegliere quale utilizzare a seconda di quello che vogliamo fare. Ci sono anche un po' di indicazioni all'interno dell'interfaccia per capire quale sia più utile per una cosa o per l'altra. L'ho provato, devo dire, molto molto veloce, soprattutto di solito per poter utilizzare più modelli bisogna installarseli sul proprio computer e quindi il livello di velocità non è lo stesso. DuckDuckGo invece mette a disposizione i suoi server e quindi il tutto va come una lippa. Ripeto come si chiama, duck.ai, visto che me lo chiede Cosimo in diretta, e provate a sperimentarlo anche perché è gratis e non vi trovate in quelle situazioni in cui dopo un po' vi dice no, mi spiace, per oggi hai finito i crediti, cosa che succede invece con altri servizi di intelligenza artificiale. Parto con un nuovo stacco, chi lo riconosce vince tutta la mia stima. Occhio, è un po' fortino. E passiamo a altro argomento per raccontare, anzi no, andiamo oggi, dedichiamo un po' di spazio agli ascoltatori e alle ascoltatrici, perché in scaletta ho anche delle domande che mi sono arrivate all'indirizzo di posta elettronica doppioclic@radiopopolare.it. In particolare c'è una domanda di Michael che chiede, o meglio racconta: Facebook mi propone di chiedere l'amicizia a una persona straniera e totalmente estranea alla mia cerchia. Eppure la conosco. È solo nella mia rubrica telefonica, quindi deduco che l'abbia presa da WhatsApp. Ma non si erano impegnati a non incrociare i dati di Facebook con quelli di WhatsApp? Allora, Michael si riferisce a una vicenda che risale, se non sbaglio, al 2021, quando a un certo punto c'era stata la proposta, o meglio il tentativo, mettiamola così, di, da parte di Meta, di incrociare i dati fra WhatsApp, Facebook e Instagram, cosa che è stata vietata in Europa perché c'è il GDPR. Il punto qual è? Che sì, il dubbio che Meta lo faccia lo stesso, anche se non lo dice, è rimasta a molti. C'è poi un altro tema, però è molto probabile che se una persona ha nella rubrica telefonica un contatto di una persona, in qualche modo abbia avuto delle relazioni, magari anche mediate da qualcun altro, con lui o lei. E è probabile che l'algoritmo di Facebook, magari attraverso altri contatti, sia riuscito ad arrivare a quello. Il risultato di tutto questo è che, bene o male, non lo sapremo mai. Intanto Roberto ha provato con era Pastorius. No, non era Pastorius, ma Cosimo, che prima chiedeva, invece l'ha beccato. Sono i Red Hot, il brano è Salute to Karim, vecchio brano dei Red Hot quando picchiavano veramente, veramente forte. Anche Ricky da Rozzano ha beccato i Red Hot, e bene, vuol dire che non sono uno dei pochi malati che si ricorda quel brano e che apprezza. Il nostro tempo sta scadendo, io comincio a fare un annuncio di servizio, perché vabbè, intanto l'appuntamento con Doppio Click è naturalmente per domani dopo il GR alle 17.30. io comincio a dirvi che io e il buon Andrea Daniele Signorelli, collega specializzato in nuove tecnologie che le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Pop hanno imparato a conoscere, saremo per un'iniziativa congiunta di Fa la Cosa Giusta e Radio Popolare a Fa la Cosa Giusta domenica 16 alla fiera di Rho, nella nuova sede, alle 14 per parlare di intelligenza artificiale, guarda un po', un tema nuovo, e vantaggi e svantaggi in vari ambiti. Se avete voglia, ci vediamo lì. Io vi lascio alla programmazione di Radio Popolare, vi auguro un'ottima serata e ci si vede domani. Ciao.